Ad alta voce, Lino Guanciale legge Uz di Bruce Chatwin, traduzione di Dario Mazzone.
Terza puntata.
Uz e io passammo il resto del pomeriggio a passeggiare per le strade scarsamente popolate di Malastrana, fermandoci di tanto in tanto ad ammirare la severa facciata della casa di un mercante o qualche palazzo barocco o rococò, il Wörthba, il Palfi, il Lobkowitz. Lui ne recitava i nomi come se coloro che li avevano fatti costruire fossero suoi intimi amici. Nella chiesa di Santa Maria delle Vittorie, l'immagine spagnola di cera del Bambin Gesù, aureolata da un'esplosione di oro, sembrava più che il sacro bimbo di Betlemme la vendicativa divinità della Controriforma. Ci inerpicammo per tutta via Neruda e facemmo il giro dei Lorracciani, teatro delle mie futili ricerche durante la settimana precedente. Quindi ci sedemmo in un giardino sotto il monastero di Strahov. Un uomo in mutande prendeva il sole sull'erba. La lanugine dei pioppi balsamici fluttuava nell'aria e si posava sui nostri abiti come fiocchi di neve. «Vedrà», disse Uz, agitando la canna da passeggio sopra la moltitudine di portici e cupole sotto di noi, «questa città porta una maschera tragica». Era anche una città di giganti, giganti di pietra, di stucco o di marmo, giganti nudi, giganti mori, giganti abbigliati come in vista di un uragano, nemmeno uno a riposo, sempre in lotta contro qualche forza invisibile o ansanti sotto il peso degli architravi. Il gigante che soffre, aggiunse lui senza convinzione, è l'emblema del nostro popolo perseguitato. Io commentai scherzosamente che la passione per i giganti è in genere un sintomo di declino. Un'epoca che scambia l'Ercole Farnese per un ideale era destinata a finire male. Uz, di rimando, raccontò la storia di Federico Guglielmo di Prussia, che una volta aveva collezionato giganti veri, quasi tutti mezzi scemi, per ingrossare le file dei suoi granatieri di Potsdam. Poi mi spiegò come questo debole per i giganti avesse portato a una delle più bizzarre transazioni diplomatiche dell'Ottocento, quando Augusto di Sassonia aveva scelto 127 pezzi di porcellana cinese del palazzo di Charlottenburg a Berlino, cedendo in cambio 600 giganti dell'altezza richiesta, radunati nelle province orientali. «I giganti non mi sono mai piaciuti», disse lui. «Una volta ho incontrato un uomo che trafficava in nani», replicai. «Davvero?» Uz fece tanto d'occhi. «Nani, dice?» «Nani. E dove lo ha incontrato?» «Su un aereo per Baghdad. Stava andando a esaminare un nano per un cliente». «Un cliente? Ma è incredibile!» «Ne aveva due», dissi. «Uno era uno sceicco arabo, un petroliere. L'altro aveva una catena di alberghi in Pakistan». «E che cosa ci facevano con quei nani?» Uz mi dette un colpetto sul ginocchio. Era impallidito per l'eccitazione e si asciugava il sudore dalla fronte. «Li tenevano», dissi. Allo sceicco, se ben ricordo, piaceva far sedere il nano preferito sul suo avambraccio e il falcone preferito sull'avambraccio del nano. «Nient'altro?» «E come si fa a saperlo?» «Ha ragione», disse Uz. «Ci sono cose che non si possono sapere. O che non si vogliono». «E quanto potrà costare un nano oggi?» «E chi può dirlo? Collezionare nani è sempre stato molto costoso». «È una bella storia», mi sorrise. «Grazie. Anche a me piacciono i nani. Ma non come pensa lei».
Thank you.
Ormai si era fatta sera ed eravamo seduti su una panchina nel vecchio cimitero ebraico. I piccioni borbottavano sul tetto della sinagoga di Klaus. I raggi del sole, cadendo tra le foglie degli aceri, illuminavano spirali di moscerini e si posavano sulle lapidi muschiose che, ammassate l'una sull'altra, parevano scogli coperti dalle alghe quando c'è la bassa marea. Alla nostra destra, un gruppo di Hasidim americani, giovani pallidi e miopi con lo yarmulke in testa, stavano deponendo delle pietre sulla tomba del gran rabbino Le. Si misero in posa per una fotografia, dando le spalle alla pietra tombale ornata di volute. Utz mi disse che il ghetto originario, l'alveare, fatto di passaggi segreti e stanze dimenticate, così vividamente descritto da Meyrink, era stato rimpiazzato da condomini dopo le bonifiche dei bassi fondi, avvenute negli anni tra il 1890 e il 1900. Le sinagoghe, il cimitero e il municipio della città vecchia erano praticamente gli unici monumenti sopravvissuti. Questi, mi disse Utz, lungi dall'essere distrutti dai nazisti, erano stati risparmiati per costituire il futuro museo degli ebrei, dove i turisti ariani a venire avrebbero potuto esaminare i cimeli di un popolo scomparso come gli Aztechi e gli Ottentotti. Utz cambiò argomento. «Ha mai sentito la storia del golem?» «Sì», risposi. «Il golem era un uomo artificiale, un uomo meccanico, un prototipo del robot. Era una creazione del rabbino Löw». «Amico mio, penso che lei sappia molte cose», disse con un sorriso. «Ma molte ancora non le sa». Il rabbino Löw era stato il capo indiscusso degli ebrei di Praga durante il regno dell'imperatore Rodolfo. Mai più gli ebrei dell'Europa centrale avrebbero goduto di altrettanta considerazione e altrettanti privilegi. Löw riceveva principi ambasciatori e veniva a sua volta ricevuto dal suo sovrano all'Orracciani. Molti dei suoi scritti, tra i quali il sermone sull'indurimento del cuore del faraone, furono assorbiti negli insegnamenti del cassidismo. Come tutti gli altri cabalisti, Löw credeva che ogni avvenimento, passato, presente e futuro, fosse già scritto nella Torah. Dopo la sua morte, inevitabilmente, gli vennero attribuiti poteri soprannaturali. Si narra, ma nessuna di queste storie risale al periodo in cui visse Löw, che con un semplice abracadabra avrebbe trasportato un castello dalla campagna boema al ghetto di Praga e che avesse detto in faccia all'imperatore che il suo vero padre era un ebreo. Aveva anche sconfitto il gesuita folle, padre Taddeo, dimostrando che gli ebrei non si erano macchiati di omicidi rituali e plasmato Yossel il golem dal fango glutinoso della Moldava. Tutte le leggende sul golem derivavano da un'antica credenza ebraica secondo la quale ogni uomo retto poteva creare il mondo, ripetendo nell'ordine prescritto dalla Cabala le lettere del nome segreto di Dio. Golem, in ebraico, significava informe o non creato. Lo stesso padre Adamo era stato golem, un'inerte massa di argilla tanto vasta da coprire la terra da un'estremità all'altra, fino a quando Yahweh lo ridusse a proporzioni umane e gli soffiò in bocca la favella. Quindi, come vede, disse Utz, non solo Adamo fu il primo essere umano, ma fu anche la prima scultura di ceramica. Vuol farmi intendere che le sue porcellane sono vive? Sì e no, rispose. Sono vive e sono morte. Ma se fossero davvero vive, dovrebbero anche morire, non è così? Se lo dice lei. Bene, lo dico. Bene, ribattei. Mi parli ancora dei golem. Una delle storie di golem che Utz preferiva era un testo medievale scoperto da Gershom Scholem, nel quale era scritto che Gesù Cristo, come il nostro amico Kendler, soleva modellare uccelli d'argilla i quali, una volta che egli avesse pronunciato la formula sacra, cantavano, battevano le ali e volavano. Una seconda storia, una storia così ebraica, narrava di due rabbini affamati che, dopo avere plasmato la figura di un vitello, gli infusero la vita, poi gli tagliarono la gola e a cena mangiarono carne. Quanto al metodo per fabbricare un golem, una ricetta contenuta nel Sefer Yetzirah, o Libro della Creazione, prescriveva una certa quantità di terreno montano intatto. Questo andava impastato con acqua di sorgente e l'impasto si modellava poi in forma umana. Il creatore doveva recitare su ogni membro della figura la combinazione alfabetica appropriata, poi le girava attorno in senso orario un certo numero di volte, al che il golem si alzava in piedi e viveva. Se il creatore avesse invertito la direzione, la creatura sarebbe tornata d'argilla. Nessuna delle fonti più antiche ci dice se il golem fosse in grado di parlare o meno, ma l'automa aveva senz'altro il dono della memoria e obbediva agli ordini meccanicamente senza riflettere, a patto che questi gli venissero impartiti a intervalli regolari. Altrimenti cadeva in preda ad una furia distruttrice. Inoltre i golem crescevano in altezza ogni giorno, centimetro dopo centimetro. Anelavano, a quanto sembra, a raggiungere la gigantesca statura dell'Adamo cosmico e quindi a schiacciare i propri creatori e a sopraffare il mondo. «Non c'era alcun limite», disse Uz, «alla statura dei golem. Erano pericolosissimi». Si diceva che i golem portassero una placca di metallo, detta Shem, sulla fronte o sotto la lingua. Sullo Shem era scritta la parola ebraica Emeth, verità di Dio. Quando un rabbino voleva distruggere il suo golem, non doveva far altro che togliere la prima lettera, di modo che Emeth diventasse Meth, vale a dire morte, e il golem si dissolveva nell'aria. «Ho capito», dissi. «Lo Shem era una specie di batteria?» «Sì, senza la quale la macchina non funzionava, anche. E il rabbino Lev voleva un servo. Era un abile uomo d'affari e voleva un servo senza doverlo pagare. E un servo che non gli rispondesse con insolenza». Il golem del rabbino Löw si chiamava Yossel. Nei giorni lavorativi svolgeva ogni sorta di mansioni servili. Tagliava la legna, puliva la strada e la sinagoga e fungeva da cane da guardia nel caso che i gesuiti volessero combinarne una delle loro. Tuttavia, il sabato, dato che di sabato tutte le creature di Dio devono riposare, il suo padrone gli toglieva lo Shem, rendendolo inanimato per un giorno. Un sabato il rabbino se ne dimenticò. E Yossel, come un forsennato, si mise a demolire case, a lanciare massi, a sradicare alberi e a minacciare la gente. La comunità dei fedeli gremiva già la sinagoga di Altnoi per le preghiere del mattino e stava recitando il Salmo 92, «Tu renderai il mio corno forte come quello dell'unicorno», quando il rabbino si precipitò in strada e strappò lo Shem dalla fronte del mostro. Un'altra versione vuole che la morte fosse avvenuta nella galleria della sinagoga, tra Talet e libri antichi. «Mi dica», chiesi, «i golem avevano lineamenti ebraici?» «No», rispose Uz con una punta di insofferenza. «Il golem era sempre un servo. I servi nelle case degli ebrei erano sempre goim». «Così i golem avevano fattezze nordiche?» «Sì», confermò, «fattezze da giganti». Da tutti questi racconti traspariva che il creatore di Golem aveva sì fatto propri certi arcani segreti, ma in questo modo aveva trasgredito la legge sacra. Una creatura plasmata dall'uomo era una bestemmia. Un golem, con la sua sola presenza, rappresentava un monito contro l'idolatria e sollecitava attivamente la propria distruzione. Allora lei direbbe che collezionare oggetti d'arte è idolatria? Gli chiesi.
Ya!
Si batté il petto. Naturalmente! Ecco perché noi ebrei, e in questo io mi considero ebreo, siamo tanto portati. Perché è proibito. Perché è peccaminoso. Perché è pericoloso. Le sue porcellane reclamano la propria morte. Si accarezzò il mento. Non lo so. È una domanda molto problematica. Gli altri visitatori non c'erano più. Un gatto nero si era messo sopra una lapide. Il guardiano ci disse che era ora di andare. E adesso, amico mio, disse Uz, la divertirebbe vedere la mia collezione di nani? Da una pattumiera nell'androne esalava un odore di foglie di cavolo in soppurazione. Quando noi ci avvicinammo, un ratto balzò via. In un appartamento al secondo piano un bambino piagnucolava e qualcuno stava cercando di imparare una delle danze slave di Dvorak su un pianoforte scordato. Al terzo piano una donna aprì la porta per vedere chi stava passando, una faccia isterica sotto una massa di ricci ramati. Portava una vestaglia con una fantasia di peoni e magenta e richiuse violentemente la porta.
«È pazza!» si scusò Uz. Era un famoso soprano.
All'ultimo piano riprese fiato, armeggiò per trovare la chiave e mi fece entrare. Quell'odore mi era familiare. L'odore di chiuso delle stanze in cui si conservano opere d'arte e spolverare è ritenuto pericoloso. In un tetro cucinino verdognolo che dava sul corridoio, appollaiata su uno sgabello, c'era la domestica di Uz. Era una donna corpulenta, goffa nella divisa da cameriera, con le guance rubizze e i capelli di un biondo rossiccio screziato di grigio. Sopra l'abito di lana nera portava un grembiule bianco ornato di gale e sulla fronte un nastro di merletto. Le gambe erano rivestite da due calze nere con due grossi buchi sulle ginocchia. Ci stava aspettando. Cullava in grembo un piatto decorato di porcellana bianca che, come io sapevo grazie ai miei trascorsi artistici, era un pezzo del celebre servizio dei cigni che Kendler creò espressamente per il primo ministro di Sassonia, il conte Brühl. Sul piatto aveva sistemato pezzetti di formaggio con cracker, salame ungherese e fettine di cetrioli sott'aceto tagliate a forma di fiore. Chinò la testa con deferenza. «Guten Abend, Herr Baron!» «Guten Abend, Marta», rispose lui. Passammo nella stanza. Dietro la tenda di rete, un'unica finestra esposta a nord guardava sugli alberi del cimitero. «Non sapevo che fosse barone», dissi. «Sì», rispose lui arrossendo, «sono anche barone». La stanza, con mia grande sorpresa, era arredata in stile moderno, quasi priva di mobili, a parte un divano letto, un tavolo con la superficie di cristallo e un paio di sedie barcellona in cuoio verde scuro. Uz le aveva salvate in Moravia da una casa costruita da Miss Van der Rohe. Era una stanza stretta, resa ancor più stretta dalla doppia fila di scaffali di cristallo, tutti carichi di porcellane, che andavano dal pavimento al soffitto. Dietro gli scaffali c'erano degli specchi che davano l'illusione di entrare in un'infilata di stanze scintillanti, un palazzo di sogno moltiplicato all'infinito, attraverso il quale le forme umane passavano come ombre fuggevoli. Il tappeto era grigio. Bisognava stare attenti a dove si mettevano i piedi per non inciampare in una delle sculture di porcellana bianca, un pellicano, un tacchino, un orso, una lince e un rinoceronte, modellate da Kendler o da Eberlein per il palazzo giapponese di Dresda. Tutte e cinque erano segnate da cricche causate da difetti di cottura. Uz agitò la mano in direzione di alcune bottiglie sul tavolo. Scotch, Slivovitz e un sifone per il Seltz. «Scotch, vero?» «Scotch», dissi. Al sibilo del sifone, la cameriera apparve con le tartine sul piatto del servizio dei cenni. I suoi movimenti sembravano così meccanici e privi di vita da far pensare che Uz avesse creato un golem femmina. Tuttavia, scorse l'accenno di un sorriso di superiorità. «Cheerio!» disse Uz, imitando l'accento di un gentleman. «Alla sua salute!» alzai il bicchiere. E considerai ciò che mi circondava.
Thank you.
Lino Guanciale ha letto Uz di Bruce Chatwin, traduzione di Dario Mazzone, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Jacopo De Bertoldi, regia di Riccardo Amorese. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.